www.redigio.it e la storia continua. Cronologia storica di Milano, dal sacco di Roma alla Regio XI Traspadana. Nel 387 avanti Cristo, la contrattazione diplomatica non ebbe la meglio, infatti, inasprendosi gli animi, si giunse in breve allo scontro e uno dei giovani ambasciatori romani, che non avrebbe potuto combattere per le regole della diplomazia, uccise il capo dei Galli. Così, sempre Livio racconta quello che accadde. I Galli, infiammati dall'ira, sentimento che quel popolo non riesce assolutamente a dominare, tolsero immediatamente il campo e si misero in marcia a tappe forzate. Il celere sopraggiungere dei nemici gettò Roma in un terrore così forte che ad affrontare i Galli venne inviato ad appena 11 miglia dalla città, laddove il fiume Alia si getta nel Tevere, un esercito più o meno improvvisato e raccolto in fretta e furia. Ogni punto di quella zona straripava ormai di nemici ed essendo inclini per natura a schiamazzi inutili, con urla spaventose e versi di vario genere, riempivano l'atmosfera di un orrendo frastuono. Il terrore e il pensiero della fuga, uniti alla totale dimenticanza di ogni cosa, ne avevano mai pervaso gli animi a tal punto che la maggior parte delle truppe, nonostante l'ostacolo costituito dal Tevere, si precipitò a Veio, una città nemica, anziché fuggire direttamente a Roma tra le braccia di moglie e figli. Gli uomini delle retrovie furono gli unici ad avere la peggio, perché nel disordine della fuga si intralciarono reciprocamente, combattendo gli uni contro gli altri. Sulla riva del Tevere ci fu un immenso massacro. Moltissimi, non sapendo nuotare o stremati, gravati dal peso delle corazze e del resto dell'armamento, annegarono nella corrente. Il grosso dell'esercito riuscì invece a riparare sano e salvo a Veio. Gli uomini, schierati all'ala destra che si era mantenuta lontana dal fiume, si diressero in massa a Roma e lì, senza nemmeno preoccuparsi di chiudere le porte, ripararono nella cittadella. I Galli, attoniti di fronte a questa vittoria miracolosa ottenuta in maniera così repentina, rimasero sulle prime immobili per lo sbigottimento, come se non riuscissero a capacitarsi di quanto era successo. Poi cominciarono a temere l'eventualità di un'imboscata. Alla fine, dopo aver rilevato che negli immediati dintorni non c'erano tracce di nemico, si misero in marcia e poco prima del tramonto raggiunsero la periferia di Roma. E quando i cavalieri, inviati nella manscoperta, tornarono dicendo che le porte non erano chiuse, che davanti alle porte non stazionavano sentinella e che le mura non erano difese da armati, un nuovo stupore, simile a quello provato poco prima, li trattenne. Né nel corso della notte, né tantomeno durante la giornata che seguì, i cittadini si comportarono come i protagonisti della tanto vergognosa fuga nei pressi dell'Aglia. Infatti, visto che non avevano la benché minima speranza di difendere la città con l'esiguo contingente rimasto, si decise che i giovani in età militari e i senatori ancora in forze si rifugiassero sulla cittadella e sul Campidoglio, insieme a mogli e figli, trasportandovi armi e vettovaglie, per poi difendere da quel punto fortificato gli dèi, gli uomini e il nome di Roma. Se la cittadella e il Campidoglio, sedi demandati dagli dèi, se il Senato, vertice sommo della direzione del paese, se la gioventù in età militare fossero sopravvissuti al disastro che ormai incombeva su Roma, la morte dei moltissimi anziani rimasti in città, i quali erano comunque destinati a morire, non sarebbe stata una perdita di minimo conto. Mentre i galli li fissavano a sorti come se fossero statue, pare che uno di essi, Marco Papirio, quando uno dei barbi gli si avvicinò per accarezzargli la barba, ne scatenò la reazione rabbiosa colpendolo sulla testa col bastone d'avorio e diede così via al massacro. Gli altri furono trucidati sui loro seggi. E una volta completata la carneficina dei nobili, non ci fu più pietà per nessuno. Le abitazioni vennero saccheggiate e date alle fiamme, dopo averle svuotate da cima a fondo. Una notte, debolmente rischiarata, i galli inviarono in avanscoperta prima un uomo disarmato per accertare che il passaggio fosse praticabile. Poi, passandosi le armi nei punti più difficili e spingendosi verso l'alto gli uni con gli altri, raggiunsero la cima in un tale silenzio che non solo riuscirono a passare inosservati dalle sentinelle, ma non svegliarono nemmeno i cani che invece sono animali sensibilissimi ai rumori notturni. Non sfuggirono però alla vigilanza delle oche, che, nonostante la grande penuria di viveri, erano state risparmiate perché sacre a Giunone, e questo fatto salvò i romani. Alla fine, quando ormai non solo il cibo, ma anche la speranza era venuta a mancare, il dittatore romano ordinò di chiedere la resa e il riscatto a qualunque condizione, anche perché i Galli avevano fatto sapere in maniera più chiara di essere disposti a togliere l'assedio a un prezzo per nulla esorbitante. Le truppe celtiche, dopo 7 mesi di assedio, erano state nel frattempo falcidiate da una epidemia. E la questione venne regolata in un colloquio tra il tribuno militare Quinto Sulpicio e il capo dei Galli Brenno. Il prezzo pattuito per un popolo presto destinato a regnare sul mondo fu di 1.000 libbre d'oro. A questa trattativa, già di per sé infamante, venne aggiunta anche un oltraggio. I Galli portarono dei pesi tarati in maniera disonesta e, siccome il tribuno protestò, l'insolente comandante dei Galli aggiunse al peso la propria spada, pronunciando una frase insopportabile per le orecchie dei romani: Vae victis, guai ai vinti. Ma la storia non finisce qui, perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.